Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Eccoci pronti per iniziare l'ultima puntata di questa bella trasmissione, tanto apprezzata e seguita dai nostri ascoltatori. Naturalmente faccio riferimento a Toccare l'arte alla radio, proprio in collaborazione con Museo Tattile Statale Omero e Chiara Maria Gargioli che vi parla in diretta. Potete tra l'altro ascoltare la nostra trasmissione per poter vedere anche le immagini di riferimento di questa puntata che andremo adesso ad affrontare insieme, naturalmente, ad una delle personalità del Museo Statale Omero, Alessa Varricchio, che saluto e che vedo già collegata.
Ciao Chiara.
Ciao, ciao Alessia.
Ciao.
E appunto potete osservare insieme a noi, mentre lo raccontiamo, per chi volesse e per chi potesse, sulla pagina di Slash Radio Web di Facebook le opere alle quali ci riferiamo durante appunto questo spazio che dedicheremo per quest'ultima puntata ad un tema molto interessante, un filo rosso tra Oriente ed Occidente. Questo è il titolo, ma adesso chiederò più dettagli ad Alessia e lascio a lei la parola.
Allora, intanto buon pomeriggio e come tutte le belle cose siamo arrivati anche alla fine di questa seconda edizione e a differenza degli ultimi incontri, questa volta sarò da sola, quindi non sarà un dialogo con un artista, ma sarà un dialogo con le sale e con le opere della collezione del Museo Omero. Il titolo è molto, molto originale, ma in realtà questa è una puntata nata per approfondire un progetto nato in collaborazione con MIRA, che è l'acronimo di Musei in Rete Ancona, che vede protagonista, oltre al Museo Omero, i musei della città di Ancona, cioè il Museo Diocesano, il Museo Archeologico, la Pinacoteca Civica e il Museo della Città. Quindi con tutti gli altri musei si è pensato alla realizzazione di percorsi da fare all'interno di ciascun museo e il percorso intitolato Ancona Porta d'Oriente vede il Museo Omero protagonista con questa diciamo, visita all'interno del museo intitolata Un filo rosso tra Oriente e Occidente perché in realtà le ragazze che hanno prestato servizio civile al Museo Omero lo scorso anno hanno realizzato un video dove un gomitolo rosso di lana veniva annodato, avviluppato e appoggiato sopra alcune opere della collezione, che sono le opere che adesso io andrò a raccontarvi, che hanno dei collegamenti in maniera ovviamente diversa con l'Oriente. Ma ovviamente dobbiamo partire da Ancona, dalla nostra città, perché è proprio lei che viene insomma, chiamata anche Porta d'Oriente.
Eh sì.
Proprio perché il porto di Ancona si affaccia e permette sia ai turisti che al commercio, ai traffici marittimi di affacciarsi poi, di collegarsi con l'Oriente, in particolare con la Grecia, con l'Albania, eccetera. Ma bisogna partire e fare un po' di storia dal IV secolo avanti Cristo, quando i greci siracusani hanno visto proprio in questo luogo il posto ideale dove fondare una nuova colonia. Infatti Ancona si chiama così perché in greco Ancon significa gomito e la città, la conformazione proprio orografica della città di Ancona è quella di un gomito. Ovviamente la città di Ancona non è stata appetibile solo per i greci, perché poi successivamente i romani hanno fatto la stessa identica cosa e hanno visto subito la potenzialità strategica del porto cittadino e hanno scelto Ancona proprio come punto di partenza per le spedizioni militari contro l'Illiria e anche per la conquista della Dacia con Traiano. Infatti Traiano ha scelto Ancona proprio come base militare di partenza e infatti il lungomare c'è proprio una statua dedicata a Traiano. Ovviamente sul porto e sui traffici marittimi si è fondata anche la potenza che Ancona ha avuto durante l'epoca medievale, tanto che Ancona ha cercato di tenere testa anche alle repubbliche marinare italiane. E infatti Ancona ha avuto fondachi a Costantinopoli, ad Alessandria d'Egitto e anche sul Bosforo. Un'altra data importante che appunto viene ricordata è quella del 24 giugno del 1219, quando San Francesco d'Assisi ha scelto proprio il porto di Ancona come punto di imbarco per l'Egitto, dove lì era in corso la Quinta Crociata. Lui andava in missione per predicare proprio i valori della fede cristiana e far cessare le ostilità nel territorio musulmano. E prosegue poi l'espansione della città di Ancona nel 1700 con Clemente XII, che istituisce il Porto Franco e tra le varie cose fa incarica Luigi Vanvitelli di ampliare il porto di Ancona e di realizzare il lazzaretto, che oggi è conosciuto come Mole Vanvitelliana, dove il Museo Mero ha sede. Quindi siamo giunti, con tutto questo excursus, comunque siamo giunti al Museo Mero. Ovviamente questo modo di dire Ancona Porta d'Oriente è tuttora attuale, tanto che questo percorso in realtà sta diventando una brochure che serve anche ai visitatori e ai turisti di passaggio per magari fare un piccolo percorso se hanno poco tempo, perché certo, la mole è proprio vicinissima all'imbarco, traghetti o navi, e quindi a volte capita che i turisti ovviamente vengono ma hanno poco tempo, e quindi questo è un percorso che identifica soltanto alcune opere che potrebbe essere utile sia loro, sia a noi che abbiamo poco tempo, sia ai visitatori, quelli che sono i nostri visitatori affezionati che ci conoscono, vengono spesso e quindi magari una volta si soffermano su un'opera e un'altra volta su un'altra. Quindi certo, insomma, ecco, siamo arrivati proprio
alla porta del museo, dove noi di Slash Radio Web dobbiamo ancora arrivare, speriamo di poterlo fare presto. Io intanto volevo anche salutare e ringraziare naturalmente Alessio e Max che sono alla regia, stanno già mandando le foto, non le avevo salutati in apertura, quindi insomma ci tenevo a farlo, ma certo, visto che siamo davanti ormai al museo dobbiamo iniziare questo percorso come se facessimo una visita. Quindi da quale opera? Esatto. Iniziamo, Alessia.
Allora, iniziamo dal Galata Morente. Non so se vanno in onda le immagini. Io
stanno andando. Arrivano tutte.
Questa è la prima opera che troviamo lungo il percorso che facciamo in questa puntata, e come si vede dalla fotografia, in realtà si tratta soltanto del volto del Galata Morente, opera che siamo abituati a conoscere per intero, a tutto tondo. Ne parlerò anche diciamo abbastanza approfonditamente, ma dobbiamo partire dall'idea del perché solo la testa. Certo. Come tutti sanno, ovviamente il Museo Mero è un museo che fa sì che anche chi non vede può approcciarsi all'arte, è un museo dove tutti possono toccare, e tra le varie sezioni, tra gli vari spazi, c'è la sezione dedicata alla mimica del volto umano, che serve proprio per far comprendere bene a chi non può vedere che cosa esprime, è in grado di esprimere un volto, quindi l'estasi, la tristezza, l'abbandono, la rabbia. Non è facile da comprendere, no? E quindi in questa sezione sono riprodotte soltanto le teste, soltanto i volti di opere famose. Questo del Galata Morente è in realtà un calco che è stato fatto sull'opera in marmo, che a sua volta è una copia dell'originale, perché l'originale era un'opera in bronzo del 200 avanti Cristo realizzata da Epigono. Ovviamente di questo non c'è traccia, ma ne abbiamo la possibilità di approfondirla, di studiarla e di parlarne grazie ai Romani, che ne fecero una copia in marmo che oggi è conservata ai Musei Capitolini. Questa testa, che tra l'altro è di dimensioni adatte a un'esplorazione tattile anche abbastanza rapida, perché è una riproduzione di 37 centimetri di altezza, larga 36 e profonda 26. Ovviamente questa è la dimensione originale della testa. Ovviamente poi l'opera tutta intera ha una dimensione diversa. Qui che cosa riusciamo a percepire? Innanzitutto un volto che è stato modellato con un'estrema attenzione ai dettagli naturalistici, perché gli zigomi sono pronunciati, le labbra sono carnose e a malapena si riescono ad intravedere i denti, perché poi ci sono questi baffi molto, molto folti. La capigliatura è ispida e divisa in ciocche, la fronte è rugosa. E sul collo si nota una strana collana, se vogliamo dire. Si chiama torque ed è il tipico collare celtico che indicava l'alto rango sociale di chi lo indossava e si ipotizza anche avesse un significato religioso e magico. Il termine torque probabilmente deriva da questa lavorazione a tortiglione, perché sembra proprio una spirale che si collega però con due pomelli metallici, quindi era un simbolo di riconoscimento. Ma chi era questo Galata? I Galati erano un popolo celtico che invasero l'Asia Minore e quindi Attalo I, il re di Pergamo, si scaglia contro i Galati, che purtroppo avranno la peggio. Ma Epigono nel Donario di Attalo raffigura questi Galati, perché questo è uno dei Galati rappresentati, come vittoriosi nonostante siano vinti, vittoriosi nell'animo, perché comunque si dimostra la potenza del guerriero. Questo perché? Perché dobbiamo immaginarci questo volto non in verticale, ma in orizzontale, perché l'opera è semisdraiata su un plinto ovale. Questo Galata si appoggia soltanto fa forza sul gomito del braccio destro, quindi si sta quasi accasciando, perché nel costato destro ha una profonda ferita da cui sgorga sangue. Quindi questo per dire che cosa? Che cosa rappresenta l'espressione sul viso del Galata? Un uomo che sta spirando, ma nonostante questo non si abbandona alla morte prima di farci vedere per l'ultima volta che lui muore da valoroso, muore da uomo coraggioso. L'altro Galata nel Donario di Attalo, infatti, è il Galata suicida. Perché? Perché i Galati, da veri eroi, morivano o si suicidavano per non incorrere in quelle che erano le conseguenze che poteva portare, ovviamente, una battaglia,
Comportamento, è
esatto,
certo.
una battaglia persa. E quindi insomma è interessante questa opera proprio per quello che è diciamo, lo studio che c'è dietro, ma anche appunto questa nostra sezione della mimica del volto umano, proprio perché spesso è difficile comprendere come le espressioni del nostro viso poi ci rimandano a dei sentimenti anche molto diversi tra loro.
Bene. E questo è il primo. E tra l'altro abbiamo adesso visto, e per chi ci sta seguendo, insomma, ricordiamo che si può ancora osservare, ecco, proprio la postura di questo che ci ha appena descritto Alessia, e che è ancora presente sulla nostra pagina. Quindi io invito sempre tutti quanti a controllare bene anche le immagini, per chi può.
Può.
E, allora, idealmente poi ci andiamo a spostare a Pisa.
Sì,
Nella
praticamente
piazza dei Miracoli,
esatto, ci
ecco.
spostiamo di pochi metri dal Galata e ci avviciniamo a questo plastico. Anche qui c'è sempre l'importanza anche didattica del Museo Mero, perché il plastico e in particolar modo questo plastico è importante e adatto a tutti perché permette in pochissimo tempo di avere proprio una descrizione precisa di quella che è Piazza dei Miracoli e di tutti i beni culturali che sono esposti in questa piazza. Praticamente nel 2012 il plastico è stato donato dall'Opera della Primaziale Pisana. Quindi Piazza dei Miracoli, ringraziamo ancora l'Opera della Primaziale Pisana per averci fatto questo dono, perché Piazza dei Miracoli è fruibile tattilmente al Museo Mero, e questo plastico è posto su di un tavolo, il che fa sì che il visitatore può esplorarlo tattilmente con molta agilità e addirittura, essendo un plastico
quello che stiamo vedendo non è il plastico.
Allora, credo ci sono entrambe le immagini.
Eccola, adesso c'è il plastico, no?
Perché l'immagine dei miracoli.
Sì. No, adesso era in onda prima quella che era la Piazza dei Miracoli. Questa è addirittura il prato verde rifatto così bene.
Però guarda, tu mi anticipi a un concetto. Ecco. Perché in realtà la fotografia di Piazza dei Miracoli ovviamente ci fa vedere questo verde tappeto erboso con sopra la cattedrale, la torre, il Camposanto, il Battistero, il Museo dell'Opera, il Museo delle Sinopie, che è quello che poi ritroviamo nel nostro plastico. Ma questo plastico è stato fatto appositamente per un'esplorazione tattile la più completa possibile, tanto che si percepisce la differenza di quello che è il tappeto erboso, quindi toccare l'erba è diverso dal toccare ad esempio la torre o toccare la cattedrale, quindi proprio, si sente proprio al tatto la ruvidità che rimanda un pochino a questo tappeto erboso. E il collegamento qui con l'Oriente ovviamente è molto diretto, soprattutto con il Duomo. Infatti è del Duomo che andiamo un pochino più nello specifico a parlare. E questo plastico, che non vi ho detto prima essere di resina e legno, ci permette di studiare, di far capire anche a chi non vede come è strutturata il Duomo. Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, iniziato nel 1064 dall'architetto Buscheto, grazie alla decima parte del bottino dell'impresa di Palermo contro i musulmani. Ma definire uno stile di questo Duomo è davvero molto difficile, perché qui convivono elementi classici, elementi lombardo-emiliani, elementi bizantini, elementi islamici, a riprova proprio della presenza internazionale dei mercanti pisani a quei tempi. Siamo nel periodo delle Repubbliche Marinare, sappiamo quanto Pisa abbia avuto importanza. Che cosa troviamo di rimando con l'Oriente? Innanzitutto gli archi a profilo acuto, che fanno riferimento proprio alle influenze musulmane al sud Italia. Poi le arcate cieche con losanghe che richiamano le strutture delle chiese dell'Armenia. Poi c'è un grifone di bronzo di manifattura islamica che sta proprio sul culmine del tetto, ma anche all'interno, e quindi anche se questo noi non possiamo dal plastico percepirlo, però anche l'interno suggerisce un effetto spaziale che è simile a quello delle moschee, grazie proprio all'uso degli archi a sesto acuto rialzati nelle navate laterali più esterne e all'alternanza di fasce bianche e verdi nel marmo delle colonne. Altro rimando è quello della cupola ellittica, che è di ispirazione moresca. L'interno è un interno grandioso, è mastodontico, maestoso, sono cinque navate sostenute da 70 gigantesche colonne. E infatti per costruire questo Duomo ci è voluto più di un secolo. Però il risultato è stato poi quello di considerare questo edificio religioso alla stregua di quelli importanti come la Basilica di San Pietro, Santa Sofia a Costantinopoli, il Sacro Sepolcro a Gerusalemme o la Moschea di Cordova. Quindi vediamo come anche un semplice plastico può invece permetterci di fare tanti agganci e tanti rimandi. Ovviamente questo non è l'unico che abbiamo al Museo Mero, ma è l'unico che rappresenta proprio una piazza così importante.
E allora a questo punto naturalmente passiamo invece di nuovo da Pisa al Museo Omero e torniamo a studiare un po' alcune opere importanti come quella di Mosè Michelangelo.
Sì, allora, anche qui facendo pochi passi entriamo in quella che è la sala dedicata a Michelangelo, la sala del Rinascimento, sala di cui già l'anno scorso nella prima edizione di Toccare Arte alla Radio avevamo
Parlato, sì.
abbondantemente sì, spiegato perché era proprio la puntata di cui mi ero occupata, ma qui ovviamente non possiamo fare a meno di prendere come esempio, come collegamento con l'Oriente, il Mosè, perché in realtà lui è la figura che si presenta proprio come punto di fusione tra l'Oriente e l'Occidente, perché Mosè potrebbe rappresentare l'unione di due diversi credi religiosi, l'ebraismo e il cristianesimo. La storia di Mosè è la storia di colui che Dio sceglie per condurre il popolo di Israele attraverso l'incredibile Odissea che lo porta dalla schiavitù in Egitto alla libertà della terra promessa, dove costruisce una nuova società secondo i comandamenti di Dio, una società libera dalla schiavitù e dagli idoli pagani. E nella scultura di Michelangelo, il profeta Mosè incarna proprio entrambi i credi come fondamentale, come vede appunto di fondamentale importanza anche i comandamenti scritti sulle tavole della legge che Mosè ha sotto il suo braccio destro. La storia del Mosè di Michelangelo è una storia molto travagliata, tanto che lo stesso Michelangelo l'ha definita la tragedia della sepoltura, perché in realtà l'opera doveva far parte di un monumento enorme che il Papa Giulio II aveva commissionato a Michelangelo come suo monumento funebre. Michelangelo inizia a lavorare a questo progetto, va lui a Carrara a scegliere i marmi migliori, studia e disegna innumerevoli volte questo progetto che però non si realizzerà mai come lui lo aveva pensato e addirittura gli viene anche cambiata la collocazione perché il monumento funebre che doveva essere collocato a San Pietro, alla Basilica di San Pietro, in realtà poi verrà posizionato alla chiesa di San Pietro in Vincoli, perché la famiglia di Papa Giulio II, che era la famiglia della Rovere, aveva lì la sua chiesa e quindi alla fine verrà collocato lì, ma Michelangelo dovrà anche rimaneggiarlo. Quindi nel Mosè c'è il Michelangelo, diciamo, giovanile e quasi Michelangelo dei quasi 70 anni, perché poi lui ci rimetterà mano intorno al 1545. E le modifiche che fa sono anche modifiche importanti. Pensiamo che da un blocco di marmo lui riesce addirittura a girare il volto, che inizialmente era frontale e poi invece verrà, diciamo, inclinato verso sinistra. Il Mosè, in realtà, dobbiamo guardarlo e toccarlo attentamente. Ecco, qui non ho detto che l'opera che abbiamo al Museo Mero del Mosè è a grandezza naturale, quindi
Infatti, te
alto
lo
due
volevo
metri
chiedere perché a vedere
e
dall'immagine non si capiva bene la dimensione.
sì, è alto 2,35 m,
Quindi è
largo,
grandissimo.
sì, largo 2,10 m e profondo 1,20 m. E per questo ci sono appunto delle scale in sicurezza che permettono al visitatore di salirci e di andare ad esplorare tattilmente l'opera fino alla parte più alta. Poi però,
Ecco.
sempre nella stessa sala, lì vicino, abbiamo soltanto il volto del Mosè, che fa parte diciamo del percorso bello accessibile, cioè quel percorso che dà la possibilità agli altri musei di avere in prestito alcune opere del Museo Mero e quindi di poterle poi far toccare. Dicevo, dobbiamo guardarlo e toccarlo attentamente perché facciamo difficoltà a capire se questo Mosè è fermo o si sta muovendo, si sta per muovere. Perché se guardiamo la gamba e tocchiamo la gamba destra del Mosè e il suo braccio destro, possiamo immaginare che sia completamente fermo, perché la gamba è appoggiata, forma un angolo di 90 gradi, il piede tocca a terra e il braccio tocca la barba che arriva fino al petto, questa barba ondulata bellissima. Mentre la gamba sinistra è appoggiata soltanto sulle dita del piede, quindi sembra che si stia per muovere. E il braccio destro fa un movimento come a riacchiappare le tavole della legge che stanno scivolando. Quindi è come se questo profeta si sta per alzare, sta per scappare, magari anche per andare a rimproverare il suo popolo. E quindi dobbiamo, oltre al corpo, risalire di nuovo alla mimica del volto, perché il volto del Mosè esprime tantissimi sentimenti. Questi occhi sono molto profondi, proprio sembra che stiano guardando perfettamente verso una direzione. La bocca è nascosta anche questa dai baffi e da questa imponente barba, ma sembra proprio si stia per arrabbiare. Ovviamente convive in Mosè anche la luce divina e questo gli permette di placarsi e di fare i passi secondo la gamba. Per quanto riguarda la luce e l'illuminazione, sono due cose che vorrei dire. Innanzitutto siamo
Certo.
abituati a vedere il Mosè con queste corna, veramente delle corna. Ecco, questo nasce da una traduzione errata che è stata fatta della Bibbia, dove la parola Karen, che significa appunto luce, è stata tradotta come fosse scritto Keren, e cioè corna. Quindi qui viene fuori il Mosè cornuto anziché il Mosè luminoso.
Poverino,
Esatto, ma in realtà questi dobbiamo immaginarli come dei raggi di sole. E tra l'altro il Mosè, che vi ho detto si gira verso sinistra, originariamente Michelangelo puntava, aveva fatto uno studio proprio della luce che veniva dalla finestra posta proprio alla sinistra del Mosè. Questa finestra però nell'Ottocento è stata murata, quindi ovviamente non entrava più nessuna luce dalla finestra. E grazie a degli studi di illuminotecnica e studi scientifici, praticamente hanno riprodotto con delle luci LED la potenza della luce a mezzogiorno, all'alba, al tramonto, all'aurora. E quindi vediamo come luci più o meno potenti illuminano in maniera diversa perfettamente, soprattutto il volto di Michelangelo. In chiusura su Michelangelo, ricordo nuovamente che nel 2018, durante l'anno europeo del patrimonio, a San Pietro in Vincoli è stato realizzato un allestimento visivo tattile per permettere anche alle persone non vedenti di toccare il modellino, di poter leggere scritte in braille, di poter fruire di audio che permettono loro di capire bene come è fatto il Mosè, perché c'è una scultura in scala e a grandezza naturale il volto. Questo perché sappiamo bene che sia nei musei che nelle chiese non si può toccare, quindi non è che il visitatore va
No, infatti sono insomma una
tocca.
rarità, no? Questo
Esatto.
è veramente uno dei compiti importantissimi del Museo Omero, c'è cioè la possibilità veramente di andare a toccare delle opere che altrimenti non sarebbero
Esatto, e quindi
raggiungibili.
grazie a questo percorso anche le persone non vedenti, comunque entrando in San Pietro in Vincoli, possono fruire come chi vede dell'opera, perché spesso succede questo, Chiara, che ovviamente come il Museo Omero, le opere possono essere sì toccate, ma bisogna magari venire da noi.
Raro.
Adesso è raro che ci sia proprio nel posto di conservazione dell'originale un modellino da toccare per far comprendere com'è l'originale. Però una scultura come quella del Mosè se lo
Sì.
meritava proprio.
Direi veramente, soprattutto se lo meritava chi giustamente non ha la possibilità di vederla, ma
Certo,
deve poterla toccare. E questo
bravo.
era il Museo di Michelangelo e il monumento funebre di Giulio II.
Sì, esatto, io ho messo proprio una fotografia per far capire come un monumento così importante appunto ha proprio lì vicino, perché è stato proprio questo tavolo percorso visivo tattile, è stato allestito proprio lì davanti. E quindi quando si entra si ha la possibilità, oltre che di vedere l'opera nella sua interezza, anche di poter toccare
Direttamente il
direttamente
museo. E invece cambiamo un po' genere, Dandi
lì.
parecchio, passiamo al Minotauro Pentito di De Chirico. Cosa ci dici di questa opera?
Allora, intanto vi dico che adesso siamo saliti al piano superiore del museo, quello che abbiamo nominato lo spazio del Novecento e del Contemporaneo, quindi dove ci sono appunto le opere originali che però possono lo stesso essere toccate. E la prima opera della sala contemporanea è proprio questo Minotauro Pentito di Giorgio De Chirico. Anche questa è un'opera fruibile tattilmente, anche esplorabile tattilmente in poco tempo, perché in realtà è alta 40 centimetri, larga 33 centimetri e profonda 15,5. Questo è un bronzo dorato ed è l'unico bronzo che De Chirico ha realizzato in alto rilievo. Vediamo un tempio dorico, davanti al tempio il Minotauro e a terra delle colonne spezzate, buttate a terra.
Sì,
Qual
è
è la caratteristica?
piccolina la dimensione di questa? Ah,
Sì, ho detto è alta 40
scusami,
centimetri,
mi sono.
larga, no, no, alta 40 centimetri e larga 33, quindi
Infatti, no, perché
piccole.
vedendola adesso che si
Sì.
trova appunto sulla nostra pagina sembra proprio
Sì.
piccina.
È piccina, però è molto, molto interessante. Quindi dicevo appunto, è l'unico alto rilievo e la caratteristica qual è? Quella di rendere un animale mitologico, questo minotauro con la testa taurina, il corpo da uomo, in realtà il simbolo un po' della psiche umana, dove convivono sia la parte razionale, quindi la parte umana, sia l'istinto animale, quindi la parte taurina. Ma che cos'ha di particolare questo minotauro? Ce lo dice l'aggettivo del titolo, è pentito. Quindi vediamo questo Minotauro che porta la mano destra al cuore, in segno proprio di pentimento. Non solo, non solo. Il muso di questo toro, se lo esploriamo e lo osserviamo attentamente, ha proprio gli occhi della persona che si sta pentendo, no? Di aver fatto qualcosa. Quindi sembra proprio dimostrare
Pentito
questo, esatto, sì,
il suo
questo pentimento,
pentimento,
questo
ecco.
pentimento. Però non era la prima volta che De Chirico praticamente realizzava o minotauri oppure scene di questo genere. Infatti aveva già precedentemente fatto per il balletto Il Minotauro dei bozzetti proprio per la scenografia, dove rivediamo questo Minotauro identico a quello di quest'opera. Oppure in un dipinto del 1927 intitolato Il Tempio nella stanza, vediamo proprio una stanza con una parete dalla quale sbuca una caverna che ha al posto del masso davanti alla caverna questo tempio con le colonne a terra. Quindi è sicuramente una rivisitazione di cose che lui aveva già fatto. E di questa opera ne vediamo anche scritto il titolo. Quindi nella parte in basso a sinistra dell'opera c'è scritto Il Minotauro Pentito. Quindi è un'opera, tra l'altro, che fa parte del trittico delle opere di De Chirico, che abbiamo anche posizionato all'interno di una lunetta, e quindi insieme al Minotauro Pentito abbiamo anche il cavallo e palafreniere e i manichini coloniali.
Infatti, questo è molto, molto carino, molto, molto bello da toccare. Immagino faccia anche il suo effetto perché vedo tanti contrasti, no? Quindi diventa molto, molto particolare. Essendo poi così piccolo, credo che si percepisca anche in maniera più importante la totalità dell'opera, no? Non va disperso
No,
in questo senso.
assolutamente. Considera che anche con i ragazzi delle scuole, quando si fanno laboratori, proviamo a. I ragazzi vengono prima bendati, toccano l'opera e poi devono disegnare quello che hanno toccato. E questa è una delle opere che riescono a ridisegnare proprio come se le avessero viste con gli occhi. E riescono a riconoscere i particolari, quindi riconoscono le corna e poi però si rendono conto che sotto c'è un corpo umano e quindi subito fanno l'aggancio al Minotauro.
Interessante, molto interessante questo. Comunque, adesso ci spostiamo, tra l'altro abbiamo pochissimo tempo purtroppo, ma insomma è molto interessante anche questa di puntata, mi piace molto. Io sono molto dispiaciuta che all'ultima, devo dire. Infatti ho sollecitato, poi tra un po'
Ma è
riavremo
l'ultima
il
per questa
presidente. Per il
edizione.
momento è l'ultima, poi ci
Esatto.
sarà una terza edizione, diciamolo. E allora c'è un'altra l'opera, tra l'altro, di Bruno Ceccobelli, che se non ricordo male, insomma, è stato anche nostro ospite in questo
È
ciclo di
stato ospite
trasmissioni.
la scorsa puntata Dialogo con
Infatti, la scorsa.
Annalisa. Quindi,
Sì.
magari avendo poco tempo di questa opera, diciamo poco.
Velocemente,
Ma
sì.
qui ecco la cosa interessante, anche questa è un'opera alta 60 centimetri, quindi di facile esplorazione tattile. La cosa che ci colpisce maggiormente è questa capigliatura che sale a spirale verso l'alto e termina con un uovo. Uovo, appunto, simbolo, come sappiamo, della concezione dello Spirito Santo, ma anche simbolo dell'idea. Ecco perché l'opera si intitola Idea. L'altra volta, tra l'altro, Bruno Ceccobelli ci ha fatto una poetica descrizione anche dei materiali e quindi dei profumi,
Sì.
degli odori e della luce che emanano i marmi. Ecco, io mi collego invece questa volta all'onice, perché quest'opera è fatta in marmo di Carrara e onice del Pakistan. L'onice per la parte che riguarda la camicia, è un'opera a mezzo busto di una donna in trance estatico, e praticamente la parte del busto, della camicia e del colletto è in onice del Pakistan. Che è un onice calcarea di un colore verde acqua e lattiginoso, che si differenzia molto invece dall'onice silicea, che è quella più scura, che si trova invece in Brasile o in Messico. Però ecco,
Bene, e allora andiamo a. Non so se devi aggiungere altro, altrimenti ci
no, volevo
spostiamo
dire,
direttamente. Sì, esatto,
arriviamo all'ultima proprio perché abbiamo pochissimo
sì. Così
tempo.
andiamo purtroppo a concludere, però insomma vale la pena parlare anche della Porta dei Mu di
Sì, esatto.
Floriano Ippoliti. Che cos'è questa Porta
Questa è
dei Mu?
un'opera che celebra proprio il ruolo di Ancona come unione tra Oriente e Occidente, perché in realtà quello che noi abbiamo al Museo Mero è il bozzetto della Porta dei Mu che si trova posizionato al Parco del Cardeto, che è il parco cittadino più grande di Ancona. E quest'opera praticamente è un segno di passaggio del parco da luogo militare a luogo di pace, perché dove oggi sorge la Porta dei Mu, un tempo c'erano puntati i cannoni. E quindi proprio è un luogo, no, che ha subito questo passaggio. L'artista Floriano Ippoliti, che è anconetano, nato proprio lì vicino, durante la sua infanzia andava a giocare al Parco del Cardeto e nel 2004 ha donato al comune di Ancona questa opera che è un disco con una base di acciaio inox che ruota, quindi è un'opera che si può girare. Ovviamente è lavorata su entrambi i lati, è una fusione con 400 kg di bronzo fatta su un calco in polistirolo. E quindi ovviamente la lavorazione, la fase prima della lavorazione dell'opera originale è stata quella del bozzetto. Nelle foto voi riuscite a vedere sia la faccia, diciamo il fronte che il retro di questo disco. Da una parte vediamo dei geroglifici che in realtà ci raccontano di questo continente in realtà mai esistito, che è il continente dei Mu. Mentre l'altra immagine, che è una fotografia che mi ha dato proprio Floriano Ippoliti del giorno dell'inaugurazione dell'opera, riusciamo a vedere l'altra faccia, dove ci sono queste due figure maschili nude che indossano soltanto un perizoma, che sono speculari tra loro, che sembrano quasi salire una scala per entrare nel buco di questo disco e attraversare e raggiungere un'altra dimensione. E questo Mu in realtà è un continente, è un ipotetico continente scomparso nell'Oceano Pacifico, che è stato descritto da un archeologo su una errata traduzione che ne era stata fatta da un abate fiammingo, ma ha incuriosito tanti questo, diciamo, mondo dei Mu, che anche Hugo Pratt in un suo fumetto ha appunto parlato dei Mu, e Corto Maltese si trovava proprio a dover conquistare questo mondo scomparso. Quindi abbiamo visto che siamo usciti di nuovo dal Museo Mero e siamo ritornati nella città di Ancona e un po' abbiamo finito questo
Questo
percorso.
percorso, sì, che insomma ci ha portato virtualmente nel museo che noi vogliamo assolutamente venire a visitare il prima
Appena possibile,
possibile.
vi aspettiamo.
E noi ricordiamo a tutti quanti veramente l'importanza, la bellezza di questo museo ad Ancona, il Museo Tattile Statale Omero. Torneremo a parlare tra una mezz'oretta, 40 minuti al massimo, con il presidente Aldo Grassini, anche di un'altra importante iniziativa. Quindi la nostra collaborazione prosegue a prescindere adesso da toccare l'arte alla radio, però speriamo presto di poter rifare queste interessantissime lezioni proprio con tutti voi del Museo Omero e soprattutto con i vostri ospiti e gli artisti che arricchiscono naturalmente. Manuela Uber scrive l'ultima per questa serie, vero? Ci mancherete, certo, tranquille che torneranno. Buon pomeriggio anche a tutti gli altri che ci stanno seguendo. Io ringrazio perché siamo purtroppo già fuori di un paio di minuti. Alessia Varricchio, veramente un in bocca al lupo, naturalmente
Grazie a
per tutti gli
voi,
altri
Greg.
progetti che tanto non vi fermate mai, quindi so che ce ne sono moltissimi e speriamo di ripoterci, insomma, confrontare e collaborare presto proprio per un altro ciclo di questi belli incontri. Grazie.
Senza dubbio, grazie a te, Chiara. Ciao.
Buon lavoro, ciao
Grazie
Alessia.
anche a te.
E allora noi adesso chiudiamo questa parentesi perché dobbiamo iniziare il nostro pomeriggio di Slash Box con gli approfondimenti e quindi restate con noi, il tempo della sigla e rientriamo.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.